Abbiamo chiamato Ilaria Maria Sala perché in questi giorni, dopo che il Covid-19 ha messo un po' la sordina anche ai movimenti, ai forti movimenti emoti di protesta di Hong Kong, sono ripresi invece in questi giorni e ci sono già stati 250 arresti, mi pare, all'incirca. È possibile di ritornare a quello che erano i moti precedenti all'epidemia?
Ma dipende cosa vogliamo dire per precedenti, perché già prima dell'epidemia quello che era successo era che il capo dell'esecutivo, Carrie Lam, aveva deciso di invocare un decreto di emergenza, il quale aveva già severamente limitato la possibilità di manifestare, pur non accogliendo nessuna delle richieste dei manifestanti e non accettando un dialogo con loro, aveva invece appunto proceduto con queste misure da decreto di emergenza che, come hai ricordato poc'anzi, prevedevano anche che fosse illegale avere il volto mascherato. Questa era una pratica utilizzata da moltissimi manifestanti. Dopo che la polizia aveva smesso di autorizzare le manifestazioni, per cui ogni manifestazione era non autorizzata e quindi automaticamente illegale, i manifestanti si coprivano per non avere la loro identità facilmente reperibile. A quel punto è scoppiata l'epidemia. Una volta scoppiata l'epidemia, per un certo periodo Carrie Lam ha cercato di continuare a dire che era proibito mascherarsi, poi dopo davanti all'emergenza invece di salute pubblica questo è stato modificato dicendo che ci si può mascherare se è per motivi di salute ma non se è per motivi di protesta. Fra l'altro al momento a Hong Kong ci sono tuttora alcune restrizioni piuttosto significative alla libertà di movimento dettate dalla situazione legata al Covid-19 e fra queste c'è che non si può essere in gruppi di più di 8 persone. Per cui se già prima la polizia aveva smesso di autorizzare le manifestazioni, questo è ancora più difficile oggi perché naturalmente se si richiede il permesso per manifestare non lo si fa per 8 persone. Quindi quello che succede già da un paio di settimane almeno è di aggirare il divieto a un massimo di 8 persone recandosi nei centri commerciali in gruppi inferiori a 8 e una volta arrivati ai centri commerciali mettersi a cantare alcuni degli slogan, alcune delle canzoni delle manifestazioni dell'anno scorso.
Centri commerciali che comunque erano già stati scenario di proteste anche prima dell'epidemia di coronavirus. Adesso però le manifestazioni si svolgono principalmente lì, ma c'è ancora spazio nelle strade per le proteste e se eventualmente in quali modalità. Comunque alcuni giornali provavano a parlare di barricate e o comunque un intervento della polizia proprio a rimuoverla piuttosto che di quanto avveniva effettivamente in strada. E soprattutto volevo chiederti all'interno dei centri commerciali, degli ipermercati, ma soprattutto nelle piazze, se la risposta da parte della popolazione rimaneva di forte solidarietà ai dimostranti.
Beh, prima di tutto all'ultima domanda, ovvero al sostegno della popolazione. Questo rimane molto alto. Proprio 3 giorni fa sul quotidiano Minpao, che è il maggiore quotidiano di lingua cinese di Hong Kong, a volte il secondo, a volte il primo, si fa un po' da spalla, sempre un po' in competizione con l'Apple Daily. Comunque, Minpao ha pubblicato questo sondaggio in cui non solo mostrava che il livello di appoggio della popolazione per le richieste dei manifestanti continua ad essere vicino all'80%, per cui molto alto, ma anche si va sempre più radicando l'idea che se i metodi da parte del governo si fanno più violenti, è inevitabile che i metodi da parte dei manifestanti si facciano più violenti. La maggioranza della popolazione, secondo il sondaggio del Minbao, ha accettato che a misure estreme da parte del governo è inevitabile che ci siano misure più forti da parte dei manifestanti, per cui la tecnica di estrema repressione che ha messo in atto il governo finora non sta assolutamente dando i risultati sperati, perché né si diminuisce il sostegno nella popolazione né si spaventano quelli che potrebbero essere magari a favore delle domande dei manifestanti, ma si sentono meno affini a metodi più violenti di manifestazione. Ora, per quanto riguarda le manifestazioni di strada, appunto c'è il problema a cui accennavo prima delle 8 persone come massimo per raggruppamenti, ed è un divieto che viene visto come maggiormente raggirabile nei centri commerciali. Quello che si è avuto un paio di settimane fa e che probabilmente si ricomincerà a vedere se si allentano alcune delle misure speciali dovute all'epidemia, sono delle manifestazioni che vengono portate avanti più o meno verso l'ora della sosta pranzo da persone che lavorano in ufficio e che escono tutte alla stessa ora e si ritrovano in uno degli incroci principali del quartiere della finanza di Hong Kong a Central, pur mantenendo il metro e mezzo di distanza previsto, si ritrovano appunto in questo incrocio e bloccano il traffico. Questo è avvenuto solamente 2 volte però, perché di nuovo a causa dell'epidemia ci sono molte più persone che lavorano da casa, per cui ritrovarsi come succedeva prima alla stessa ora nel centro di Hong Kong è meno facile, perché molte persone appunto stanno lavorando anche un'ora o un'ora e mezza dal centro, per cui non fanno un tempo a fare tutto questo trasporto e tornare a lavorare a casa. I centri commerciali invece non sono solamente quelli in centro che vengono utilizzati come teatro di manifestazione, ma anche quelli che sono sparsi un po' ovunque nel territorio. A questo però la polizia sta reagendo con estrema violenza e anche una volontà molto netta di umiliare la stampa, per cui il 10 maggio, giorno della mamma, festa della mamma, c'è stato uno scandalo particolarmente acuto, dato che la polizia non solo costretto tutti i giornalisti a essere con le spalle a un muro e quindi li ha stretti tutti nello stesso angolo, ma li ha anche costretti a inginocchiarsi, e una volta che questi erano inginocchiati o seduti li ha spruzzati di spray al peperoncino. Il giorno dopo c'è stata una conferenza stampa da parte del capo della polizia che ha detto che questo non è un comportamento desiderabile. Ieri sera però abbiamo visto la stessa cosa davanti a un'altra manifestazione. Ieri era il compleanno del capo dell'esecutivo Carrie Lam, e quindi molti manifestanti hanno deciso di celebrare il suo compleanno andando a cantare canzoni contro di lei nei centri commerciali, e la polizia ha reagito nello stesso modo, per cui se già era scarsa l'idea che effettivamente la polizia avesse intenzione di autoregolare il suo comportamento, malgrado questa dichiarazione di indesiderabilità del comportamento poliziesco, il messaggio evidentemente non è passato o non gli interessa. Però siamo da un anno ormai in un clima di impunità poliziesca che fa sì che la posta in gioco sia sempre più alta, che ci sia da parte della polizia un crescere della violenza che si fa sempre più inquietante.
E sempre a proposito di polizia o comunque di repressione, la Cina si è dotata di strumenti tecnologici molto, molto potenti, dal 5G al riconoscimento facciale e simili. Ecco, quanto incidono nei rapporti di forza durante le manifestazioni, e anche per il riconoscimento e poi la repressione, si sa ne hai parlato anche tu, ne hai accennato anche tu, di leader del movimento che sono stati incarcerati ultimamente.
Dobbiamo tenere a mente che quello che avviene in Cina continua ad essere diverso da quello che avviene a Hong Kong. Per quanto le libertà di Hong Kong vadano via via diminuendo, sono comunque superiori a quelle che ci sono in Cina. Ciò detto, il motivo per il quale i manifestanti portavano mascherine e continuano a portarle tuttora è proprio per evitare il riconoscimento facciale. A Hong Kong ci sono molto meno telecamere, ci sono molto meno strumenti di intelligenza artificiale per appunto il controllo della popolazione. Non vuol dire che non ci sono, però sono meno, una presenza inferiore a quella che abbiamo in Cina, e essendo Hong Kong tuttora semidemocratica, questo è uno dei temi di dibattito, questo è uno dei temi sui quali le forze pro democrazia all'interno delle istituzioni di Hong Kong cercano di dire che non si possono introdurre queste forme di controllo senza che ci sia un dibattito aperto. Ognuna di queste cose per il momento è stata messa, diciamo, in sospeso, perché le manifestazioni hanno in gran parte interrotto il calendario politico, anche se di nuovo approfittando della situazione legata alla salute pubblica, quello che il governo sta cercando di forzare, di imporre e di accelerare sono una serie di nuove legislazioni, di nuove leggi che dovrebbero cominciare ad essere approvate a partire dal 27 maggio. Fra queste spicca la nuova legge sull'inno nazionale, l'inno cinese dunque, che prevede fino a 3 anni di prigione per chiunque lo storpi. E questo è un tema estremamente caldo, diciamo, estremamente dibattuto, dal momento che i manifestanti delle proteste che abbiamo visto lo scorso anno spesso cantavano versioni storpiate dell'inno cinese e anche le cantavano molto storpiate, diciamo, agli incontri sportivi. Fra l'altro Hong Kong, in questo suo stato di semi-autonomia, ha una sua squadra di calcio e la Cina ha un'altra sua squadra di calcio quando si fanno delle partite semi-nazionali, per cui quando si incontra la squadra cinese e la squadra di Hong Kong, l'inno nazionale è uno solo, però, perché appunto essendo semi-autonoma resta però con lo stesso inno. E quello che succedeva regolarmente è che molti manifestanti si recavano alle partite di calcio per mettersi a fischiare quando suonava per Hong Kong l'inno nazionale cinese. La Cina si è estremamente offesa davanti a questo ed ha dunque deciso che bisogna imporre agli hongkongesi una legge che comporti 3 anni di prigione se si storpia l'inno nazionale, e questa sarà approvata per direttissima il 27 maggio, portando di nuovo in luce come le priorità del governo non siano quelle di cercare di riparare la frattura così importante che si è venuta a creare nella società, ma di continuare sia tramite la repressione poliziesca sia tramite le leggi che vengono fatte approvare per direttissima, continuare a reprimere, continuare a trattare la stragrande maggioranza della popolazione di Hong Kong come dei nemici diretti, dei nemici della Cina, come se non fossero cinesi anche loro.
Infatti il governo cinese ha più volte dichiarato i manifestanti, le proteste che si svolgono a Hong Kong come un virus molto più pericoloso del Covid. A tal proposito, in termini repressivi sono state più colpite i manifestanti per strada o a tuo avviso la censura e quindi anche la repressione diretta che hanno subito giornalisti o comunque profili attivi sui social o quant'altro?
Di nuovo dipende dove stiamo guardando, per cui se guardiamo a quanto avviene in Cina non ci sono manifestazioni possibili in Cina, molto poco, molto di breve durata, e non c'è certo un movimento che va avanti per un anno come può succedere qui. Vengono però repressi e vengono censurati quei giornalisti che cercano di criticare per esempio il modo in cui la Cina ha gestito la crisi sanitaria. Come sappiamo, anche alcuni dottori che avevano cercato di dare l'allarme sono stati prima imprigionati, poi celebrati da morti. E per cui qui a Hong Kong la questione della censura è un po' più sottile rispetto a quanto avviene in Cina, nel senso che c'è una crescente censura soprattutto rispetto all'unico canale televisivo gratuito che si chiama TVB, che è ormai di proprietà di gruppi industriali cinesi, per cui non ha più una riconoscibile indipendenza editoriale. C'è in piedi un grosso braccio di ferro con RTHK, che significa Radio Television Hong Kong, che è una sorta di BBC di Hong Kong, ovvero è un canale pubblico che però dovrebbe avere alta indipendenza editoriale e che proprio in base a questa sua grossa indipendenza editoriale ha trasmesso una serie di programmi molto critici sia della gestione cinese sia della gestione locale della crisi, e in particolare della crisi sanitaria intendo, e in particolare si è messo nei guai, fra virgolette, con un'intervista al vice direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso della quale ha interrogato su perché venisse ignorata Taiwan, una delle giurisdizioni, uno dei paesi che hanno gestito meglio la crisi sanitaria, che hanno saputo contenere in modo veramente ammirevole il numero dei contagiati. E davanti a questa intervista si è sia arrabbiato il rappresentante dell'OMS, si è arrabbiato anche il governo di Hong Kong, dicendo che questa intervista veniva a infrangere il principio di una Cina, ovvero la pretesa di Pechino di governare anche Taiwan, cosa che però non succede da un secolo e mezzo.
Ecco, sì.
Pronto?
Di pure, sì, completa.
Sì. Da allora la RTHK si è ritrovata ad avere una serie di difficoltà, per cui il governo sta cercando di diminuire i finanziamenti che questo canale pubblico riceve. Ha avuto ieri mattina lo sfratto immediato dalle sue dai locali dai quali trasmette, senza però che gli venga detto dove altro dovrebbe andare. E quindi, per quanto riguarda appunto i canali pubblici, si vede che siamo davanti a una grossa stretta censoria. Per quanto riguarda invece la stampa privata, questa è, a parte alcune rare eccezioni, in particolare online, e un quotidiano, la Apple Daily, a cui facevo riferimento prima, il grosso problema che abbiamo è che la stampa è nelle mani che sono legate a Pechino per interessi economici, per cui industriali che hanno grossi investimenti in Cina e che quindi non vogliono lasciare che i loro interessi in campo mediatico possano danneggiare altri interessi economici che gestiscono.
Mi verrebbe da mettere insieme due aspetti che sono un po' emersi in queste due parole. L'uno è quello dell'attenzione al simbolismo. Anche tu nell'articolo che hai fatto per The Guardian, che poi è stato ripreso dall'Internazionale ultimo, parli dell'episodio del leader della rivolta che è stato condannato. Sono stati prima ai servizi sociali, poi invece proprio alla detenzione su richiesta dei PM, chiamiamoli PM, perché era stato troppo blando, e il suo reato era stato quello di aver gettato nella spazzatura una bandiera cinese, e quindi la simbologia. E dall'altro parlavi di Taiwan, ed è un episodio di oggi molto simbolico, cioè la nave McCampbell che si è fatta trovare nello stretto tra Taiwan e il continente cinese, quasi a voler simboleggiare anche in questo caso una difesa dell'isola contro le richieste, le pretese di Pechino.
Allora, quella di Taiwan è una questione che diventa sempre più scottante, se vogliamo, sia perché appunto davanti a questa crisi abbiamo visto due modi opposti di gestirla, i due modi che però sono anche andati non solo in direzione opposta come gestione, ma anche come risultati, per cui la Cina, che ha avuto questo suo iniziale riflesso di controllo, di soppressione delle notizie, di arresto anche delle persone che cercavano di richiamare appunto l'attenzione su quanto poteva stare avvenendo, invece Taiwan, che è democratica, che non ha censura di stampa, eccetera, è riuscita a contenere il virus. Tutto questo però senza essere riconosciuta come parte, come paese membro delle Nazioni Unite, non è riconosciuta come paese membro dunque neanche delle agenzie delle Nazioni Unite. E c'è in questi giorni una certa pressione da parte di alcuni altri paesi, fra cui la stessa Australia, la Nuova Zelanda, eccetera, che stanno cercando di dire: non è possibile che Taiwan non sia nemmeno membro osservatore all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono altre realtà politiche che non sono riconosciute come nazioni, che però hanno diritto ad essere osservatori. Taiwan prima lo era, poi dopo, con l'arrivo di Xi Jinping, un indurirsi della politica cinese nei confronti di Taiwan, è stata cacciata anche da questo ruolo di osservatore, che però in una pandemia si è rivelato molto negativo, perché fra i vari esempi abbiamo anche il fatto che Taiwan aveva cercato di allertare l'Organizzazione Mondiale della Sanità con una certa solerzia prima ancora che la crisi fosse diventata quella che è ora, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità non aveva risposto ai suoi allarmi. Quindi appunto c'è questa pressione che nuovamente rende più minacciose le dichiarazioni cinesi nei confronti di Taiwan. Ci sono state una serie di richieste ci sono state una serie di richieste da parte di Taiwan ancora più insistenti appunto rispetto all'OMS, e quindi delle risposte piuttosto bellicose da parte della Cina, con delle navi che sono andate troppo vicino alla costa taiwanese, per cui in parte, però qui, se poi dopo entriamo invece in quello che stanno facendo gli Stati Uniti, è un terreno nel quale io mi perdo molto più facilmente, perché l'imprevedibilità di Trump lascia piuttosto difficile capire, analizzare quello che sta succedendo. Esiste però fra gli Stati Uniti e Taiwan un patto secondo il quale, che è il Taiwan Protect Taiwan Act, secondo il quale se Taiwan dovesse essere attaccata, gli Stati Uniti possono intervenire per difenderla.
E ancora ieri è intervenuto il presidente americano, un po' a cavallo tra l'autoincensamento per aver aver ottenuto qualche risultato nella disfida sul commerciale con la Cina, e dall'altro lato accusando la Cina per l'epidemia che sta flagellando gli Stati Uniti. Volevo allargare a questo proposito ancora un po', se hai ancora qualche minuto, lo sguardo sugli aspetti più propriamente geopolitici, ovvero quell'idea di creare uno spazio commerciale dell'Oceano Pacifico, un'area di commercio privilegiata dell'Oceano Pacifico per togliere acqua a quella che è sostanzialmente la via della seta, che adesso dopo l'epidemia probabilmente dovrà essere ripensata o comunque dovrà essere rilanciata in qualche modo.
Ma la questione della via della seta è tutt'altra, nel senso, rispetto a quello di cui abbiamo parlato finora, nel senso che la politica cinese di investimenti e prestiti a paesi in via di sviluppo si sta rivelando in questo momento non sostenibile, dal momento che molti paesi, sia sulla via della seta, che poi come sappiamo è diventata una strategia che è andata oltre quello che poteva essere il canale commerciale effettivamente più o meno riferito alla via della seta di Marco Polo o di chi per lui, però adesso con la definizione di via della seta la Cina era arrivata in Africa, era arrivata in Sud America, eccetera. E quello che vediamo appunto in questi giorni è come alcuni dei paesi che fanno parte di questo rilancio degli investimenti, di questo rilancio delle infrastrutture, si trovino in grosse difficoltà finanziarie e stiano cercando di rinegoziare il debito che hanno contratto con la Cina o il debito che la Cina avrebbe voluto che contraessero, spingendo per alcuni tipi di investimenti. Ora, proprio in questi giorni, proprio questa mattina, la Nigeria per esempio sta portando avanti un'interrogazione parlamentare affinché vengano rivisti alcuni dei prestiti che sono stati accettati dalla Cina negli ultimi 20 anni, per cui un lavoro di revisione molto significativo per controllare appunto che non ci siano state delle irregolarità. E questo non avviene solamente in Nigeria, sta cominciando ad avvenire in diversi paesi africani che stanno cercando di intavolare con la Cina una negoziazione per poter rivedere i termini del debito africano nei confronti della Cina, proprio perché in vista delle difficoltà aggiuntive portate dall'epidemia, i termini del rimborso non sono più sostenibili.